Radio.
Stadio aperto.
Torniamo in diretta, 18 e 39 minuti, questo venerdì 13 marzo, 331-8200-213, sms, whatsapp e note vocali, diretta Facebook, sulla pagina di Tutto Mercato Web. Francesco Benvenuti e Nick Ceccarini in studio, Stefano Carlesi in regia. Vi ricordo ancora una volta quello che è il quadro aggiornato dal capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli. Un quadro che... insomma, resta con una crescita costante, il che non è un buon segno, visto che abbiamo bisogno di un picco che potremmo considerare paradossalmente una notizia positiva per far iniziare la decrescita del dato sui positivi. I positivi, gli attuali positivi sono 14.955. I guariti sono 1.439, 181 in più di ieri, i decessi sono 1.266, 250 in più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.328 lungo tutto il territorio italiano. Questa è la situazione dell'Italia, però noi, anche per capire un po' quello che sta accadendo anche a livello di consapevolezza e di decisioni, ci colleghiamo con l'Inghilterra e con un amico ormai di TMV Radio come Gabriele Ambrosetti. Ciao Gabriele!
Buonasera a tutti, buonasera.
Ciao Gabriele.
In questo momento, Gabriele, sei in che zona dell'Inghilterra?
Ah no, allora io per fortuna sono rientrato.
Ah, sei riuscito a rientrare?
Per fortuna, sì, perché anche se fino a ieri parlavo con amici, non vi era ancora la consapevolezza di quello che stava accadendo non lontano dalla Gran Bretagna in generale. Quando parlo di non vi era ancora la consapevolezza, intendo forse anche un pizzico di presunzione, perché a questo punto, alla luce di quello che è successo poi nell'arco della giornata in UK, credo che fosse anche un atteggiamento sbagliato totale, perché comunque qui non vi era più una situazione di essere i più bravi o i più eroici del caso. Per fortuna hanno preso decisioni drastiche, anche perché comunque ormai tanti club adesso ne verranno fuori altri, lo assicuro. Gli UK sono stati, purtroppo hanno subito questo contagio.
Il tuo ritorno in Italia, Gabriele, è, diciamo così, avvenuto in tempi in cui era ancora semplice trovare un volo, trovare possibilità, o hai dovuto ricorrere, ad esempio, prima ci raccontava Leonardo Semplice la sua esperienza, che però è di due giorni fa, insomma, che per riuscire a tornare dalla Spagna ha dovuto fare due scali, prendere una macchina, quindi insomma è stato un ritorno piuttosto complesso.
No, lo è stato, perché comunque ero via, ero in un altro paese, io dovevo andare in un altro paese ancora, prendere una macchina e tornare, questo sì. E diciamo che le compagnie hanno iniziato a far scendere il numero di voli, quindi per l'Italia, l'Inghilterra forse due giorni fa, forse. Ripeto, la cosa che ha lasciato un po' basito, parlo gli inglesi, non tanto noi italiani, europei che eravamo lì, è che proprio non vi era nessun tipo di precauzione, nessun tipo, parlo dalle banalità alle cose più importanti. Non dimentichiamo che Londra è caotica,
certo.
365 giorni all'anno, è sempre Capodanno, per essere chiari, per fare un'idea ai nostri ascoltatori, è sempre Capodanno. E tant'è che due giorni fa hanno giocato in uno stadio gremito.
55.000 posti, tutti occupati da tifosi del Liverpool, e aggiungo, Gabriele, anche da tifosi da Madrid, che è una delle capitali europee più colpite. E il governo locale, quindi il governo britannico, ha consentito la disputa a porte aperte, ha consentito ai tifosi dell'Atletico Madrid di girare scortati dalla polizia lungo le strade di Liverpool, entrare a contatto con altri tifosi. Insomma, la sensazione, come dicevi prima, è che ci sia stata veramente presunzione, un senso di superiorità al coronavirus e anche di immunità poi ad un possibile contagio. Ed è direi anche triste, no Gabriele, che la Premier League sia arrivata a dire stop dopo la positività di Mikel Arteta, dopo la positività di Hudson Odoi. Cioè, si è arrivati a dire stop al fatto compiuto, cioè all'inizio della positività di alcuni protagonisti.
Guardate, non voglio fare una critica o un ragionamento politico, perché non sono né competente né tantomeno non ho la presunzione di utilizzare questi tipi di atteggiamenti, però ribadisco che la cosa che rimaneva un po' straniti stando su è che proprio tutta l'Europa piano piano cominciava a accorgersi di questo problema, perché adesso è diventato una pandemia. Io ho iniziato onestamente ad avere un po' paura quando mi hanno cancellato diversi voli per andare a Istria, andare in Turchia, per andare in certi paesi che fino al giorno prima io avevo prenotato. Per fortuna il caso ha voluto che io tornassi in Italia, il caso, altrimenti sarei rimasto bloccato e poi non so con quali criteri mi avrebbero trattato, tra virgolette, perché ho ascoltato attentamente in questi giorni le dichiarazioni di Boris Johnson, che è il primo ministro, che è colui che deve prendere delle decisioni importanti, e avevo paura, onestamente avevo paura.
Gabriele, tu oggi in Italia dove risiedi?
Io a Varese.
Ecco,
sono a Varese.
Com'è la situazione? Cioè, c'è un rispetto, secondo te, di quello che sono tutte le normative del governo e soprattutto tutte queste indicazioni per impedire la diffusione? Cioè, vedi un senso di responsabilità da parte della maggior parte delle persone? C'è una risposta concreta sul campo per quello che hai potuto valutare e vedere con i tuoi occhi?
Guardate, fino a tre giorni fa
ci ha già risposto con questa pausa, insomma.
ecco esattamente. Sono felice di essere stato fermato ieri mattina dai carabinieri alle 9:30 del mattino, ma quindi molto presto. Io tornavo dal supermercato e sono stato felice, perché comunque ho notato e notavo ancora nei giorni passati gente che praticava la sua consueta routine, o andava a correre, o in bicicletta o quant'altro. Adesso credo che tutti noi, vuol dire tutti noi nel mondo, ci siamo resi conto di quello che sta accadendo. Piccola parentesi, noi abbiamo un figlio che studia in America e vi posso garantire che la situazione è degenerata nell'arco di pochissime ore. E parliamo dell'America, un paese che comunque deve essere pronto ad ogni tipo di esigenza in particolare. Io spero che, ripeto, è un mio intervento un po' anomalo questo con voi, chiaramente, che siete amici, che parliamo solitamente di cose belle, che è il calcio, però speriamo che veramente la gente non viva nella paura, ma si sia resa conto che dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere una squadra unica per rimanere in tema calcistico. Siamo tutti una squadra in questo momento, perché questa è la cosa fondamentale.
Anche perché poi, Gabriele, torno anche insomma, a questa situazione in cui un figlio negli Stati Uniti, tu che eri in Inghilterra, il vedere quello che accadeva in Italia e contemporaneamente ascoltare le parole o di Boris Johnson o di Donald Trump, vedere dei dati nella terra natale che dicevano una cosa e vedere i punti di riferimento politici che dicevano altro. Ecco, suppongo anche che per voi non sia stato semplice farvi un'idea propria e metabolizzare quello che stava accadendo in quei giorni.
No, esattamente. Poi vi racconto come l'ho vissuta io.
Certo, okay? certo.
Io ho notato nello sguardo, negli occhi del nostro primo ministro Conte, man mano che passavano i giorni,
la
paura e la preoccupazione. Paura no, la preoccupazione. Poi si è resi conto, inutile che noi. Sono stato preso in giro io all'estero, vi dico la verità, perché comunque voi italiani siete stati coloro che hanno portato il virus e non siete stati bravi a. Però vi abbiamo visto, non dico 5 giorni fa, ma 2 giorni fa, 3 giorni fa. I francesi che festeggiavano dopo che comunque la partita era stata giocata a porte chiuse ed erano stati incoscienti, è stato incosciente veramente questa cosa qua, ma com'è possibile? Oggi ho sentito un intervento di Matteo Marani fantastico, pacato, maduro, e quindi dico veramente oggi io quello che posso dire, visto che ho fatto parte delle squadre, oggi siamo tutti una squadra e dobbiamo rimanere uniti, perché non sono queste le rinunce sono quando comunque quanto dentro di noi riusciamo a capire che si sta avvertendo anche un pizzico di timore di quello che sta accadendo. Parlo da genitore, perché
certo.
Ecco, io ho un figlio dalla parte opposta del mondo che sta impazzendo, non ho vergogna di dire, quindi
è comprensibile, Gabriele, anche perché poi di fronte ad una situazione così nuova per tutti noi alla fine ci ritroviamo tutti a dover fare i conti con la nostra fragilità, con le nostre emozioni, con le nostre sensibilità, con la nostra famiglia, con noi stessi. E di fronte poi a tutto questo, visto che appunto noi di solito parliamo di sport e di calcio, se dei primi ministri, dei presidenti come quelli che abbiamo citato prima dicono certe cose, mi viene anche da pensare, Gabriele, che non c'è neanche da stupirsi se poi alla fine l'UEFA non interviene fino a oggi, se la Lega di Serie A manda i suoi giocatori in campo fino allo scorso weekend, se la Premier League decide solo oggi a fatto compiuto, cioè se alcuni governi sono stati così scellerati, non c'è da stupirsi se il governo del calcio ha fatto altrettanto, se non addirittura peggio, no?
Guardate, a 46 anni mi sono stupito quando sentivo parlare il primo ministro in questi giorni, Boris Johnson, perché vedevo probabilmente quello che stava accadendo in Italia e poi, come avete utilizzato voi, non ho vergogna nel evidenziare la mia fragilità da genitore, mi ha un po' colpito, ma in questo momento, ripeto, non bisogna... Sì, c'era confusione, questo l'abbiamo visto tutti, perché alcuni campionati giocavano, alcuni no, qualche competizione importante ha giocato, altri a porte chiuse, chi si è sospese. C'era un pizzico di confusione, probabilmente dettato anche dal fatto che questa è una situazione anomala per tutti, perlomeno parlo per la mia età in giù, ma forse anche di più, perché comunque ho parlato, sono persone un po' più anziane di me, dicono noi una cosa del genere non l'abbiamo mai vissuta. Però siamo anche nel 2020, noi dobbiamo essere pronti. Ma ribadisco, in questo momento non entro in merito politico decisionale perché non mi compete, io rimango alle regole che mi vengono dette,
certo,
giustamente, ma anche con piacere. Ma io parlo da ex giocatore che ha avuto la fortuna, perché lo spogliatoio, il calcio mi ha insegnato molto. Vi prego, rimaniamo tutti una grande squadra. E lì vinciamo tutti, e cioè, questa è la cosa bella, che almeno non ne vince solo uno,
è vero,
insieme.
Sì, è vero.
No, e ti capisco, Gabriele, perché interpreto quello che puoi pensare da genitore, perché oggi il tuo pensiero da padre è quello: io ho mio figlio dall'altra parte del mondo, non so quando potrò rivederlo fisicamente parlando per andare a trovarlo. Se dovesse avere un bisogno, non mi posso muovere, lui non può venire in qua. E questo ti mette
e
agitazione.
E non so neanche come
ti
poi
mette agitazione.
L'altro Stato si muoverà, perché alla
appunto
fine l'Italia si è mossa
quindi
in un modo,
mette agitazione.
L'Inghilterra si è mossa in un altro modo, l'Unione Europea è sostanzialmente sparita, gli Stati Uniti hanno prima sbeffeggiato il virus dicendo il primo aprile sarà tutto finito in influenza. Questa sera alle 20, lo abbiamo detto, perché insomma dobbiamo fare anche attualità in questi casi, parlerà Donald Trump e probabilmente declarerà lo stato d'emergenza per tutti gli Stati Uniti, quindi è anche una situazione insomma che via via aggiunge nuovi dettagli, aggiunge nuovi dati. C'è anche la speranza, perché lo abbiamo detto, si va verso la sperimentazione del farmaco antiartrite sviluppato a Napoli, di cui abbiamo parlato anche qui con il professor Lopalco. Ecco, a proposito dei calciatori, Gabriele, ci sono stati degli esempi meravigliosi delle squadre, dei presidenti, di tanti calciatori che hanno voluto non solo invitare tutti con tutto il loro seguito, anche social, ma anche aprendo raccolte fondi, si sono resi conto e consapevoli della situazione e del loro potere positivo in una situazione di questo tipo. Ci sono stati anche dei calciatori come Diego Costa che hanno finto di tossire addosso ai giornalisti, sbeffeggiando il tema, giocatori come Courtois a Parigi che sono andati a esultare con i tifosi. Ecco, per certi calciatori è difficile rendersi conto del già citato potere positivo che hanno.
Beh, io non vorrei sbeffeggiare la categoria del calciatore, però manderei volentieri una foto via WhatsApp a questi due grandissimi giocatori, mia, con lo sguardo che in questo momento, l'immagine che posso dare a loro, che magari possono capire che cosa vuol dire quello che il calcio può trasmettere in maniera positiva e negativa. Quando io ho assistito a quella cosa, che l'ho vista ovviamente sui social, o meglio il giorno dopo, sono rimasto... Ma perché?
Sì.
Il calcio è una cosa che ti dà veramente tantissime emozioni, ma ripeto, non voglio risultare fragile più di quello che magari posso sembrare in questo momento, però in questo momento io mi sento figlio di tutti, tutti sono i miei figli, tutti sono i miei fratelli, tutti sono i miei nonni, sono i miei amici, non esiste una squadra, insomma. Però è chiaro che questi due episodi che voi avete detto
ti lascia senza parole, dai, ti lascia senza parole.
Ecco, insomma, penso che voi siete genitori, avete capito
sì.
la situazione, dico, ma no, no, perché insomma, i calciatori sono quelli che voi avete detto all'inizio, sono quelli che danno dei grandissimi segnali, perché comunque il calcio è una calamita, il calcio dà tante emozioni, il calciatore dà emozioni, e purtroppo le dà anche in maniera negativa, e purtroppo, sicuramente, siccome tantissimi giocatori, anche quelli che rimangono in silenzio, come magari sono in silenzio io, fanno tantissime cose e non dicono a nessuno, purtroppo però magari capitano degli episodi come quelli che voi avete elencato prima, e che vanno a catalogare la categoria come con pochezza,
sì,
e questo è sbagliato.
Come gente superficiale, diciamolo.
Ecco, esattamente.
Gabriele, noi ti mandiamo un grande abbraccio, ovviamente virtuale, con te ribadiamo l'invito per tutti di stare a casa, e ci risentiamo presto, sperando che possano essere tempi migliori di questi. Grazie Gabriele.
Ciao Gabriele.
Molto gentile, grazie, buonasera, grazie.
Ciao, ciao.
Grazie davvero a Gabriele Ambrosetti.